Ci siamo? Eccoci, sempre con voi, sempre nel pomeriggio di Tiemura di Omaracana come sempre. Allora, oggi qui vedo veramente un altro bel parterre, vediamo un po'. Allora, posso cominciare? Vado? Li presento tutti? Ditemi chi c'è, perché se non... Allora, sempre 0-0 intanto tra Uruguay e Corea del Sud, con i coreani stanno lì in partita. Kim, tra l'altro, molto sempre attento. Allora, vado a dare il buon pomeriggio a Massimo Brambati. Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Bene, buongiorno a tutti. Mi dai un pensiero in pochi secondi su questo mondiale? Un tuo pensiero, velocissimo.
Sorprendente.
Sorprendente. Qual è la squadra che ti ha sorpreso maggiormente?
Mi ha sorpreso in positivo.
Certo, in positivo.
L'Arabia Saudita per il risultato contro una di quelle che doveva essere una squadra che oddio, può ancora vincere il mondiale, non è che
ha perso una partita.
Insomma, che ha messo in difficoltà e ha battuto l'Argentina con dentro un grande campione come Messi. E quindi l'Arabia Saudita
ti è piaciuto.
Veramente sorprendente, mai me lo sarei aspettato.
Aspetta, c'è un errore, abbiamo commesso noi un errore oggi, quindi adesso vado a presentare intanto Daniele Garbo. Ciao Daniele.
Ciao Marco, ben ritrovato.
Allora, ciao Daniele. Poi vado a prendere anche Ivan Cardia. Ivan, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
Ciao Ivan, ben trovato. E poi c'è anche lui, ce l'abbiamo, Maurizio Biscardi. Ciao Maurizio, no, ditemi io perché ero in attesa di... Esatto, ciao Maurizio, ben trovato.
Grazie, un bel trovato a tutti.
Allora, ma mi dai anche un tuo pensiero sul mondiale al volo, Maurizio? Che non ti sento da un po' di
Guarda,
giorni.
Il pensiero che io ho fatto vedendo Canada Belgio, no? In cui il Canada forse meritava di vincere rispetto al Belgio, che è una squadra di calcio, mentre invece il Canada è una squadra di podisti. Mi veniva da pensare che il calcio moderno è questo: conta più correre che sapere giocare a pallone. Non so se è una cosa positiva, insomma. Poi insomma, vedendo la partita, dici sì, il Canada doveva vincere. Se aveva uno che sapeva giocare a pallone oltre a saper correre, può darsi che vinceva pure 3-4-0. Però insomma, il calcio è ridotto male, ecco.
Datemi, quindi il calcio ridotto male.
Il calcio ridotto male perché è un calcio in cui tu non vedi più, cioè dove sta Maradona, Del Piero, Baggio, dove li vedi? Non li vedi più questi giocatori, perché pensano tutti a correre e a chiudere gli spazi. Capisco perché i livelli si avvicinano, perché saper correre può fare qualunque squadra al mondo. Dei podisti si trovano sempre. Quando tu perdi la cosa principale, cioè giocare a pallone, che è la caratteristica di quelli che poi ci sanno giocare, delle squadre anche che hanno una tradizione, hai eliminato molto. E non è una cosa positiva, secondo me.
Non è una cosa positiva. Daniele Garbo, sei d'accordo? Siete d'accordo? Io, perché questa cosa che dice Maurizio, poi vado un attimo su un altro tema, però è interessante perché anche oggi ho letto, no, che praticamente il fatto che ci sono tutte queste sorprese vuol dire che si è abbassato il livello del calcio e quindi non ci stanno più giocatori fuori.
Ho letto anche questo.
Beh, quelli, se c'hai meno qualità corri, parliamoci chiaro, se c'hai meno qualità corri.
Di come si gioca a calcio, cioè, è cambiato il modo di giocare il calcio e in una maniera che secondo me è negativa, cioè non si gioca più a calcio.
Garbo, Daniele, stavi sentendo il tuo pensiero. Io non la vedo.
Aspetterei a dare sentenze definitive, nel senso che la storia dei mondiali ci ha insegnato che spesso ci sono dei grandi exploit di squadre che poi scompaiono nel momento importante, oppure squadre che cominciano male e poi vanno a vincere il mondiale. È successo anche a noi, ad esempio nell'82, clamoroso, no? In Spagna. Quindi andrei piano con i giudizi definitivi. Detto questo, sicuramente le due grandissime sorprese delle sconfitte di Germania e Argentina sono clamorose, ma fanno parte della storia di tutti i mondiali. Ci sono sempre queste sorprese all'inizio. Le due squadre sicuramente che hanno convinto più, di più finora, e che sono probabilmente anche quelle, le due grandi favorite, aspetto di vedere il Brasile, che visto che tutti lo danno favorito, aspetto di vedere il Brasile, però sicuramente Francia e Spagna mi sono piaciute. La Francia è quella che ha forse la rosa più completa, più complessivamente, qualitativamente e anche come quantitativamente quella più importante, e poi ha il giocatore migliore del mondo in questo momento, Mbappé. La Spagna è quella che ha, mi piace di più, perché ha un grande allenatore, ha un grande progetto, ha una squadra piena di giovani di talento e giocano a calcio, viva Dio. Quindi non è vero che basta solo correre. La Spagna ha anche qualità, non ha solo corsa. E questo secondo me è un bel messaggio, perché se la Spagna continua così, secondo me può essere grandissima protagonista di questo mondiale.
Ivan, voglio sentire Ivan Cardia, voglio sentire anche un tuo pensiero, perché poi sinceramente io vi devo dire la verità che mi sto divertendo invece a vedere il mondiale così. Non lo so,
diciamo... quello sì. Ma tra l'altro, secondo me, anche le vittorie a sorpresa, è vero che poi le sorprese ci sono sempre, magari si spengono. Sì. Non so, ricordo il Senegal di Diouf tanti anni fa, ma insomma, ce ne sono spesso. Però sia le vittorie di Arabia Saudita e anche Giappone con la Germania, poi hanno dietro anche un altro insegnamento, che comunque il calcio si è anche allargato anche a livello di conoscenze, perché sia l'Arabia che il Giappone l'hanno vinta anche tatticamente quelle partite, perché l'Arabia Saudita di Renard ha fatto un fuorigioco, una tattica del fuorigioco incredibile, che poi anche per questione di millimetri ha funzionato, però alla fine ha funzionato e nel secondo tempo è riuscita a incartarla all'Argentina. Il Giappone, dal punto di vista tattico, Morihaso ha completamente incartato Flick, perché prima ha tolto un attaccante per un difensore, gli ha chiuso gli spazi e poi le ha vinta con i cambi, quindi sì, forse meno qualità, però insomma il calcio si è a tante latitudini,
diciamo, c'è avuto anche un po' di fortuna al Giappone, perché una traversa, un palo insomma della Germania, altrimenti la partita poteva andare in maniera diversa. Ad esempio l'Argentina ha giocato peggio della Germania, la Germania almeno qualcosa ha provato a fare, l'Argentina veramente poco e niente sotto questo aspetto. Però vai, io Ivan, senti, voglio ripartire un attimo da te, e così voglio sentire anche sia Massimo Brambati, Maurizio e Daniele Garbo, e la vicenda in casa Inter di Skriniar, che oggi noi abbiamo fatto un titolo un po', detto la melina di Skriniar, perché si parla sempre arriva, però la firma non arriva, quindi rinvia ancora un altro passaggio all'indietro, non so a chi, però questa melina come la dobbiamo diciamo così interpretare, Ivan?
Ma la dobbiamo interpretare che è una trattativa delicata, difficile, del resto il grande ottimismo è sempre filtrato da parte soprattutto dell'Inter, anche a livello pubblico, con le dichiarazioni sia di Zhang che di Marotta, da parte del giocatore, al di là che dichiarazioni pubbliche sue o del suo entourage, del suo agente, non ce ne sono state, però non è mai filtrata certezza totale sul fatto che rinnoverà o che avrebbe rinnovato. A oggi è una trattativa ancora da chiudere, io credo che comunque quello possa essere l'esito finale, cioè una fumata bianca, un po' perché il Paris ha un pochino mollato la corda, un po' perché per quello che hanno detto Marotta e Zhang, non rinnovare sarebbe una brutta figura per l'Inter, e quindi probabilmente cercheranno di accontentare Skriniar, che non vuole i 9 milioni che gli dava il Paris Saint Germain, non è pazzo, sa che l'Inter non potrebbe mai offrirgli, però sta cercando di spuntare il massimo da una situazione in cui ha più potere contrattuale della sua società, perché poi quello è.
Tu dici comunque che la strada è quella. Maurizio Biscardi, è così?
Sì, potrebbe essere così, potrebbe essere che tergiversa, perché tanto così si arriva a gennaio. Io vedo più o meno le stesse cose che vedevo su Donnarumma. Poi può darsi che le cose si risolvono in maniera diversa, però io credo che se il problema era 500.000 in più si sarebbero già messi d'accordo, perché si sa dove l'Inter può arrivare e oltre il quale non si può andare, per cui insomma se ti incontri tre volte e sai ancora che devi decidere sui bonus, vuol dire che ogni volta che io tratto con te tu mi trovi un'eccezione e mi dici rivediamoci tra un po', sapendo che tutto il tempo che passa è tutto a vantaggio di chiaramente del giocatore e non della società. Quindi non lo so, io tutto questo ottimismo, cioè, è possibile, ma non lo vedo, anche perché per esperienza che io ricordo, di quello che io ricordo non ho mai visto giocatori che ti portano all'ultimo giorno e poi firmano.
Aspetta, voglio chiederlo a Massimo questa faccenda qui, perché insomma Massimo tu l'hai vissuta anche da vicino certe situazioni, ti sembra anche a te questo tipo di scenario che dice Maurizio Biscardi?
No, a parte che io sono d'accordo anche sul mondiale con Maurizio, perché è vero della Spagna, ma è vero anche che è un gioco corale. Io insomma non rivedo un Maradona, un Zico, un Platini, non li sto vedendo da nessuna parte.
Okay.
Meno il Messi, tanto acclamato, quando arriva a giocarsi il campionato del mondo non ci entusiasma mai. Maradona, ragazzi, io vorrei farvi un quadretto del Mondiale 86.
L'ha vinto da solo.
In quel Mondiale. Ragazzi, però, vinto da solo vuol dire che non è che non mi divertivo. Mi divertivo sia a vedere,
certo.
Il Mondiale, perché quindi... Secondo me ha ragione Maurizio a dire è un mondiale. Sì, può essere che ti diverti perché vedi il Giappone che vince con la Germania, l'Arabia Saudita che vince con l'Argentina, però non vedi questi grandi campioni, questi miti che ma poi io, sono rimasti nella storia del calcio.
Scusami, così lo spiego meglio. Ho fatto l'esempio del Canada, perché il Canada praticamente
hai ragione,
ha sovrastato in tutto e per tutto il Belgio, ma non c'era uno che sapeva giocare a pallone,
a pallone. Hai preso peraltro la partita giusta per fare diciamo questo tipo di paragone. È logico che poi Maradona, quando vinceva con il Belgio da solo, ti faceva quelle 3-4 giocate impressionanti. Ma lo stesso Platini,
sì.
Nel mondiale dell'82 o nell'europeo dell'84. Detto questo,
prendendone tanti, Gerd Müller, voglio dire, ma che c'abbiamo un Gerd Müller qui? Ruud Krol, questi qui, dimmene uno che tu dici si eleva sopra gli altri, perché? Perché non si gioca più individualmente, si gioca solo coralmente. E solo a correre e occupare gli spazi. C'è uno che salta l'uomo,
sono diventati,
cioè, che di caratteristica salta l'uomo, è capace. Quindi poi vabbè, insomma, ognuno ha le sue visioni.
Certo. Su Skriniar invece, certo. Massimo, su Skriniar.
No, io su Skriniar invece ti dico questo, ma questo è il mio pensiero, che poi magari è sbagliatissimo. Tu immagina se la gente di Skriniar dovesse venire fuori a dire: no, abbiamo deciso che noi ce ne andiamo. Lui deve giocare ancora da gennaio fino a giugno. Come può giocare un giocatore ancora all'Inter sapendo già che se ne va? Uno. E quindi questo, sottolineo, è il motivo per cui forse la gente e l'entourage, come diceva giustamente Ivan, non viene fuori a fare nessun tipo di dichiarazione, perché altrimenti darebbe una dichiarazione in positivo. Direbbe: guarda, se stiamo lavorando, ma il giocatore vuole a tutti i costi rimanere all'Inter, perché non c'è una dichiarazione di questo genere? Quindi secondo me il problema è Skriniar a scadenza a giugno 2023, ma deve giocare, a meno di clamorose situazioni, ma non le vedo che lui possa trasferirsi a gennaio, ma lui deve giocare fino a giugno all'Inter, passando attraverso degli impegni probabilmente molto importanti, dove magari si deciderà lo scudetto, si deciderà un passaggio del turno in Champions, eccetera eccetera. Immaginate un giocatore che può eventualmente poi fare un errore in campo, peserebbe tonnellate. Quindi secondo me l'entourage non dice niente, e secondo me sta cercando di, come hai detto giustamente tu all'inizio, fare melina. Portare e guadagnare tempo. Dice comprare tempo.
Comprare
io
tempo,
mi ricordo,
vedi.
Quando c'era una situazione del genere, il mio socio mi diceva sempre: compra tempo.
Ah, vedi. Però compra tempo, Massimo, per arrivare, vedendo questo scenario,
ad andare via.
Daniele Garbo?
Ma allora, su Maradona, solo una piccola parentesi: Maradona non era un calciatore, era un extraterrestre, quindi stiamo parlando di un'altra cosa.
Ma anche Baggio, Zola... Sì, qui c'è Zola, sì. Vedi Zola? Vedi uno che vale però Zola?
Vediamo Mbappé, che non mi sembra malissimo, francamente.
Mondiali passati, ogni squadra ce n'aveva due o tre che potevano giocare a livello...
Sì, ma infatti...
Cioè, è il livello
probabilmente
che
Se è abbassato il livello, non ci sono più i campioni che c'erano una volta, questo
ma
è vero.
Non è soltanto il livello dei difensori, è una scuola diversa, no, secondo me. è proprio una scuola diversa. Qui non si pensa mai, che ne so, stai al limite dell'area, non pensi provo a fare un dribbling, salto l'uomo e tiro, pensi ah, adesso passo a quello vicino che va a quello vicino, fino a che non si aprono e si crea un buco. È una tattica e va benissimo, però è una tattica che non ti fa più giocare, cioè ti fa perdere il senso essenziale del pallone. L'uomo con la palla che salta l'avversario non c'è mai, mai. È una cosa che si sta perdendo.
Ma perché è cambiato il calcio, Maurizio? È cambiato il calcio.
È quello che sto dicendo io.
Adesso devi dribblare e non è facile perché ce n'hai due addosso, tre addosso.
Ragazzi, ma scusate, mi posso dire una cosa?
Perché tutto il mondo si può unificare, perché un tecnico straniero che sappia fare questa roba lo trovi sempre, lo trova pure la nazionale del Ruanda. E nel Ruanda puoi trovare 10 giocatori che non sanno giocare, ma corrono.
Mi fate dire una cosa?
Sì, vai,
c'è
vai, Daniele.
La capacità individuale di dire faccio delle giocate che cambiano la partita.
Daniele, vai.
Sta perdendo l'essenza principale del calcio.
Daniele, Garbo.
Posso?
Vai.
Allora, no, volevo dire, il calcio è cambiato, ma ragazzi, una volta il calcio si giocava nello stesso terreno di gioco in cui si gioca oggi, no? Si giocava in 11 giocatori che correvano molto meno, che occupavano gli spazi molto meno di oggi. Oggi si potrebbe giocare tranquillamente in 9 contro 9 per la preparazione atletica, per la disposizione tattica, per come si occupano gli spazi oggi. È vero, il campo è diventato piccolo, questa è la realtà, è diventato molto piccolo e quindi è molto più difficile quando trovi squadre chiuse. È molto più difficile saltare l'uomo perché magari si lavora un po' meno sulla tecnica individuale, ci sono meno talenti,
sono più organizzati,
sono più organizzati, e questo è il motivo per cui ho cambiato il calcio. Detto questo, su Skriniar è chiaro che è una trattativa, come tutte le trattative ognuno tira l'acqua al suo mulino. Ha ragione Massimo quando dice che cerca di comprare il tempo.
Sì,
è
sì,
evidente,
bella
che l'obiettivo
cosa
di Skriniar è o di guadagnare molto di più all'Inter, che mi sembra un po' difficile francamente, o di trovare una squadra che gli dà più soldi e quindi andarsene. Questo è l'obiettivo, è talmente chiaro.
No, no, ma infatti questa del comprare tempo mi piace, me la sono segnata. No, insomma, è un po' il discorso della melina che stavamo dicendo, Ivan, no? Proprio all'inizio, proprio per chiudere. Senti, invece una cosa ti chiedo anche, Ivan, rimango ancora sull'Inter, ma Dumfries pure, oggi leggevo, in partenza, cioè pure lui.
Ma in partenza no, come cessione eccellente può darsi che sia il giocatore individuato, nel senso che poi è un giocatore che puoi andare a sostituire in maniera non troppo complicata se l'Inter riesce a trovare. Vedremo, l'Inter deve arrivare a 60 milioni di attivo entro giugno, è una cifra che forse, ma non ci sono ancora certezze, si è leggermente abbassata perché la qualificazione agli ottavi di Champions non era data per scontata inizio stagione, e invece Inzaghi l'ha raggiunta. Però comunque un obiettivo di quel tipo, che siano 50 o 60 restano, da Dumfries puoi portarne a casa 40, non c'è una trattativa particolarmente avanzata, ci sono Chelsea e Bayern Monaco come club interessati, ce ne sono altri più o meno alla finestra, è uno scenario possibile. Su Skriniar una cosa, insomma, anche per restare sulla cronaca,
sì,
comunque che gli incontri sarebbero stati 4 nel programma iniziale, cioè anche da parte dell'Inter erano previsti 4 incontri a calendario. Probabilmente il terzo è andato un po' meno bene di quanto previsto, però insomma per ora stiamo ancora rispettando un po' il calendario che si era andato le parti.
Va bene, staremo a vedere. Sentite, siccome vi voglio fare una domanda, se me la rispondete voi prima di salutarci, proprio velocemente, volevo sentire un po' il vostro pensiero, perché sono arrivati anche dei messaggi in questo senso, no? Esco un attimo dal discorso mercato, Inter, eccetera. Ho fatto un giro su Skriniar perché, prendendo un po' come spunto oggi di riferimento come uomo Inter, visto insomma quello che abbiamo letto. Ieri c'è stata una polemica intorno a, non so se avete avuto modo, però ve la dico sinteticamente, intorno a Rimedio, il telecronista che ha fatto Belgio-Canada, no? Lui ha usato un termine a un certo punto, razza, per spiegare una situazione, e da lì si è scatenato il putiferio, tant'è che lui ha dovuto chiedere anche scusa in diretta, i social si sono scatenati e tutto. Non si sta un po' esagerando in questo mondiale? Chiedo a Maurizio Biscardi proprio dal punto di vista comunicativo, velocemente vi chiedo un pensiero su questa cosa.
Che si sta esagerando, qui non si vive più fra un po', qui basta che sbagli, anche se prendi una papera ti mettono alla gogna.
Io credo che Rimedio sia un bravo telecronista.
Okay, sì.
E tutto sommato non bisogna dar troppo retta a questa gente, perché se no finisce che la tua vita verrà sempre modificata dal oddio, uso il termine giusto. Viva le gaffe, guarda, ti dico io non sono d'accordo, ma per dire, per arrivare all'eccesso, preferisco una persona che dica quello che pensa piuttosto una persona che per ipocrisia deve tacere per paura che qualcuno... Ma insomma,
che parte che anche la Costituzione italiana prevede il termine razza.
Che usavamo qualunque cosa. Tra parentesi, la parola razza sta nella nostra Costituzione.
Esatto, bravo Maurizio, bravo, stavo citando.
Questo per essere chiari.
No.
Poi basta, io mi devo creare il problema se il nostro Presidente del Consiglio si chiama il Presidente o la Presidente. Chi se ne frega? Se ne frega.
Perfetto, garbo.
No, guarda, io conosco molto bene Alberto, abbiamo lavorato insieme per tanti anni, è un bravissimo collega ed è una persona molto per bene. Ha commesso un errore, perché al giorno d'oggi questo tipo di dicitura non si può usare, perché altrimenti scateni il putiferio. Questo scusa, fine del discorso, secondo me finiamola lì, voglio dire, non è successo niente di grave. Alberto non è sicuramente razzista, né intendeva usare questo termine con il senso razzista, gli è scappata questa frase, come succede spesso in diretta, perché in diretta solo chi non l'ha fatta non sa che cosa succede, ecco.
Scusa, posso dire una cosa che mi sono dimenticato di dire, scusate.
Vai.
Perché è una cosa che invece, a furia di inventarsi razzismi che non esistono, si sdoganano i razzisti veri. Perché quando tu abitui le persone che qualunque cosa è razzismo, poi arriva il razzismo vero e non te ne accorgi.
Brambati?
Ma allora, intanto io sono cresciuto con Nando Martellini e Bruno Pizzul, e ti assicuro che Alberto Rimedio è sulla stessa linea. Quindi non mi fa rimpiangere questi due grandissimi telecronisti. Lo apprezzo tantissimo, lo stimo tantissimo come professionista, e quindi non lo... Io personalmente non lo reputo nemmeno un errore, perché sono veramente sono d'accordo con Maurizio. Oggi non si può più
parlare.
Io l'altra volta
sto politico corretto, che è una cosa veramente basta, facciamola finita.
Io non posso neanche dire che a me il calcio femminile, per esempio, piace meno rispetto a quello maschile, che diventa un disastro.
Se lo dici ti fanno passare come... non lo puoi dire. Se lo dici ti fanno passare come quello... Ma che scherzi?
Esatto.
Ti fanno passare...
Diventa un omofobo.
Ma che scherzi? Ma non lo dire. Ma di che è tutto bello. Per carità, non si può...
Dire tutto quello che vogliono che noi dobbiamo dire. Poi però io veramente sono basito di queste cose e mi dispiace per Rimedio, perché mi piace tantissimo sentire le sue telecronache.
No, avete ripetuto. Io ho trovato anche eccessivo il fatto che si sia scusato. Ivan Cardia, lo chiedo anche a te, insomma, che noi con la comunicazione cerchiamo, come tutti, no? Come Daniele, come tu sei sempre poi in collegamento, che qualche volta può scappare una cosa che anche in velocità, no? Che uno... Però veramente qua siamo arrivati a una cosa...
Io sottoscrivo, insomma, con tanta modestia l'intervento di Daniele Garbo. Ha detto una cosa che non puoi permetterti di dire oggi in diretta, secondo me è anche giusto. La gogna mediatica è sbagliata, ha chiesto scusa e fatto finita.
Finiamola lì, insomma.
Una frase che non si dovrebbe dire.
Vabbè, dai, io a parte che ormai i social sono diventati il tribunale, no, di tutto.
Scusami,
una roba veramente.
Chi ha detto che non riesco a capire. Sì. Cioè,
ma io infatti ero in diretta e ti devo dire la verità. Io ho detto,
che cosa c'è da scusare? Esatto. Io invece non sono d'accordo. Che cosa c'è da scusare?
Esatto. Io ho detto, ma perché si scusa? Ma che candito? No, io sono d'accordo.
Io voglio fare le provocazioni più assurde. Ok, quando io vedo quelli che si inginocchiano per Black Lives Matter, io non sono d'accordo. Ok, posso. Se io dico questo, mi cominciano a dire perché tu sei così. No,
sì.
Io non sono d'accordo per un motivo semplice. Perché Red Skin Life Doesn't Matter? Perché Chinese Life Doesn't Matter? Tutte le vite valgono. Per me, all lives matter. Posso pensarlo questo? o mi devo stare lì a sentire qualcuno che mi fa la morale?
No, no, puoi pensare.
In ginocchio soltanto perché è una moda.
Puoi
io
pensare.
Questo non riesco a capire.
Vabbè, dai. Va bene, mi devo fermare. Voglio ringraziare Ivan Cardia. Ciao Ivan, a presto. Buon lavoro come sempre con tutto Mercato Web. Grazie ancora. E Daniele Garbo, grazie Daniele. A presto, un abbraccio.
Ciao, a presto.
E grazie anche a Maurizio Biscardi. Maurizio, ci sentiamo più avanti. Ti aspettiamo qua. Vienici a trovare una volta in studio. Non sei più venuto. Ti aspettiamo con grande piacere. Va bene? Un abbraccio. È andato via già. Ci ha salutato. Rimane Brambati perché apriamo un capitolo Juve tra poco.